redigio.it e la storia continua. Oggi è il 24 di gennaio 2024, mercoledì, settimana 4, giorno 24. E ascoltiamo come sono andate le cose nella battaglia delle Corneliane, qui vicino, nel 218 a.C., quando i Romani e i Barbari si scontrarono. Il coperto dei Figini. Siamo in piazza del Duomo. Bonvesin della Riva, che già nel XIII secolo Milano contava più di 60 coperti, ovvero edifici porticati con botteghe. Il più famoso fu certamente il coperto dei Figini, in piazza Duomo, antico luogo dello shopping dei milanesi. La piazza, prima del restauro finale del 1863, su progetto dell'architetto Giuseppe Mengoni, che è lo stesso della galleria, presentava un assetto diverso con il popolare rione del Robechino a destra del Duomo e il coperto dei Figini a sinistra. Quest'ultimo era un palazzo rinascimentale porticato costruito su commissione di Pietro Figino da Guiniforti Solari, sull'area prima occupata dall'antica basilica di Santa Tecla, della quale vennero riutilizzate le colonne e il muro perimetrale per dar vita a un elegante edificio a più piani, che divenne il cuore commerciale dei milanesi. Il coperto ospitava botteghe di abbigliamento, passamaneria, telerie, oreficerie e molti bar, tra cui il Campari, tutti con le vetrine sotto i portici. Rimase attivo fino al 1864, quando fu demolito per far posto alla costruzione della Galleria Vittorio Emanuele II. Medicine fatte in casa. Haute Côte d'Abysse. Medicine fatte in casa. La materia prima era portata di mano. Il fuoco del focolare, un po' di acqua, un po' di zucchero e il pas de lot. Mezz'ora, un'ora di cottura. Far raffreddare tutto. Il culin, una scodelona, una tazzinona da 2 litri da riempire di liquido, che in genere aveva colorazione e riflessi dorati, più o meno come il tè. Un decot da Birli è quello che ricordo con più vivezza, perché ne ho bevuto un vasel, una botticella. Ragazzo, ero debole da polmone e dovevo specialmente d'inverno ricorrere allo sciroppo Famel. Vuoi perché costava soldi, vuoi perché a furia di berlo si ottenevano per assuefazione scarsi risultati. La penicillina era ancora da scoprire. E si ricorreva a quelle medicine casalinghe che si conoscevano da tempo immemorabile e che, nei casi di tutti i giorni, non gravi né pericolosi, e si usavano in tante famiglie. A costa niente. Un po' da tempo a catai, un po' da succar e da fuoco. Fa mal e fa mal no. A me hanno sempre fatto bene, devo dire che bevevo con un certo piacere quegli introgli zuccherati, forse perché mi sono sempre piaciuti e i cibi e le bevande dolcificate. Servivano per la tosse, per purificare il sangue, per eliminare l'infesciatura, per vincere la stitichezza, per rinforzare i reni ai bambini e ancora grandicelli mollavano la pipì a letto, per vincere l'infiammazione degli occhi o della bocca. Persino erbe da mettere nelle orecchie per calmare il dolore dei denti. Un decote de malva, da shigul e dai, in pacca da camamela, l'acqua via di ratte, migio per rinforzare i reni, barbis de formenton, fior de sambuc, buter per far venire a coi bugnon, in pacchi di pisa, sì, in pacchi di pipì per calmare, o meglio annullare in brevissimo tempo, il dolore acuto dovuto a storte o distorsioni articolari. La pelle da vera per guarire gli orecchioni, i ragnè, le ragnatele, per disinfettare le ferite da taglio o le abrasioni. La povertà e il fabbisogno aggustano l'ingegno. I buoni risultati e la convenienza a costi minimi sono motivi sufficienti per far continuare sulla stessa strada. I bisi, le ortiche, sono erbe cattive perché le loro punture irritano la pelle, arrossandola e producendo vescichette dolorose, ma sono utili come medicamento e buonissime e gustose cotte nella minestra. Medicus curat, natura sanat. È un latino così facile che non ha bisogno di traduzione. E mi viene in mente proprio adesso un altro decotto, il decotte de gramigna, erbaccia difficile da estirpare totalmente. Ma basta una radicetta dimenticata o sfuggita alla pulitura per dar vita in pochissimo tempo a una rigogliosa nuova colonia, che si faceva bollire e il decotto ottenuto si usava. Ma per cosa? E poi si faceva bollire davvero la gramigna? Boh, quando una persona era attaccaticcia, noiosa, insistente, veniva definita pige dalla gramigna. I toponimi di Cadrezzate. Cascina Castello. È una vecchia cascina, oggi ristrutturata e abitata, situata nel punto più alto del paese, sul poggio detto Motte. Il nome forse indica l'antica presenza di una fortificazione, castel, dal latino castellum, derivato di castrum, che sempre veniva costruita nel punto più alto, così da garantire protezione e difesa per tutta la popolazione. Non sono rimaste tracce di questa possibile fortificazione. Il Galletto, un'antica cascina, oggi non più esistente, che forse era situata sulla vecchia strada che da Cadrezzate porta a Osmate. Il nome potrebbe rifarsi alla famiglia Galetto, ancora oggi abitante a Osmate. Il Gesiolo è una piccola cappella campestre situata sulla strada che porta a Brebbia. Un tempo queste strutture avevano la funzione di riparare i contadini nei campi durante le improvvise piogge ed erano anche il luogo dove si pregava per la buona riuscita del raccolto e si benedicevano i buoi e asini utilizzati per l'agricoltura e l'allevamento. Il Martinello è una strada consorziale, oggi non più individuabile, attestata nelle carte del catasto regio del 1905. Il Monio, in dialetto noto come Muigno, è una zona pianeggiante che porta verso Monate, ora area residenziale. L'etimologia del termine è dubbia, ma si possono riconoscere due forme di riferimento. Il termine Mogne, nei dialetti alto milanese, vuol dire umido, ma indica anche un tipo di foraggio scadente. In milanese esiste però anche il termine Mugnon, il salice, e la presenza di questa pianta in area lacustre è da sempre significativa per le comunità locali. Necropoli di Canegrate. Berrante ritatore Bonneville, appassionato ricercatore, innovatore e entusiasmante divulgatore. Ferrante ritatore 1919-1976, solo nel 1953 aggiunse il cognome materno von Willer e nacque a Milano il 2 febbraio 1919, e fin da bambino mostrò un'innata passione per l'archeologia. Si laureò a Firenze nel 1942 e fu medaglia d'argento a El Alamein e medaglia di bronzo nella guerra di liberazione. Dal 1946 fu assistente alla cattedra di paleoetnologia dell'Università di Milano. Dal 1952 è libero docente e quindi incaricato di paleoetnologia, prima nella facoltà di scienze, poi in quella di lettere nel 1966. Direttore del Museo Civico Archeologico Giovio di Como dal 1962 al 1976, ispettore onorario per la preistoria in Lombardia, condusse numerosissime ricerche su tutto il territorio nazionale, in Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, nel Lazio e nel Gargano. Ritratore condusse lo scavo della necropoli di Canegrate con estrema passione e competenza, in un momento storico in cui l'archeologia stava muovendo i primi passi verso lo sviluppo di una metodologia scientifica. Lo scavo scientifico e in estensione, la documentazione, lo studio e la ricerca furono condotti con metodologia d'avanguardia per quei tempi. Inoltre riconobbe l'importanza di questo ritrovamento e propose di chiamare la facies archeologica, fino allora sconosciuta, cultura di Canegrate, divulgandone la conoscenza con pubblicazioni. Pubblicazioni scientifiche anche a livello internazionale. Affermò infatti: Canegrate è molto più importante dei precedenti ritrovamenti per il numero e la ricchezza delle tombe rinvenute, tanto che si può proporre di chiamare cultura di Canegrate questa facies, la cui esistenza non era stata finora conosciuta. Fu un appassionato divulgatore, capace di stimolare la curiosità, e si dedicò con entusiasmo per tutta la vita alla ricerca e alla valorizzazione. Ne sono testimonianza non solo le numerose pubblicazioni scientifiche, anche a livello internazionale, dedicata a questa importante scoperta, ma anche le conferenze organizzate per i cittadini. Redigio.it e la storia continua.